Anche in italiano è il titolo di uno studio che ripercorre e analizza le vicende che da 100 anni accompagnano la presenza della lingua italiana nella cultura politica svizzera. Infatti nell'autunno del 1917 che il Consiglio federale decise di creare il segretariato di lingua italiana presso la Cancelleria federale. Il libro esce per i tipi di Casa Grande con il contributo del Canton Ticino e del Cantone dei Grigioni. Autore dello studio è Verio Pini, già responsabile della divisione italiana dei servizi linguistici centrali e attualmente consulente per la politica linguistica presso la Cancelleria federale, nonché segretario della deputazione ticinese alle Camere federali. Lo ha incontrato per noi questo pomeriggio Raniero Frattini.
Verio Pini, 100 anni di lingua italiana nella cultura politica svizzera. È un'occasione per ricordare questo evento importante, però se si osserva la cosa da un'ottica un po' più critica ci si accorge che in realtà non ci sono state concessioni. Ogni piccolo progresso è stato conquistato in seguito a dure lotte o comunque diciamo a fatica. Alla lingua italiana non è stato regalato niente da parte della Confederazione.
Assolutamente vero. Questo vale tanto per il primo periodo, quello più condizionato da fattori esterni anche gravi come la Prima Guerra Mondiale, al momento in cui proprio l'italianità si afferma con uno sguardo duplice: da un lato quelli che simpatizzavano verso sud, verso la cultura italiana, non forse ancora la politica italiana ma la cultura di sicuro, siamo al di qua del periodo fascista, e d'altra parte quelli che guardavano più attentamente, con più diciamo spirito confederale e elvetista, verso Berna. Ecco, tra questi due poli che si affermano in questi anni evidentemente trova spazio anche non solo la lotta, la passione sul piano locale, ma anche vie più una rivendicazione costruttiva da difendere con tenacia nei confronti di Berna per ottenere una serie di risposte costruttive.
Verio Pini, sembra un caso che la data in cui inizia questa maggiore attenzione nei confronti dell'italiano è il 1917, quindi queste concessioni, se l'impressione che vengono fatte anche in base a considerazioni opportunistiche da parte della Confederazione che vede un po' minacciato il confine meridionale.
Certamente la frontiera ha svolto un ruolo molto importante. È bene dire tuttavia che questo tipo di preoccupazione non cade nel 1917, c'è una preparazione di un quindicennio che precede questi fatti, c'è una pressione da parte di tutto un insieme di fattori che fa sì che verso gli anni 15-20 comunque anche la Berna federale si interessa con preoccupazione di quanto succede al sud del Ticino, di quanto si considerava allora fosse grave la minaccia sul piano militare. Questo è sicuramente un elemento che ha svolto un ruolo importante anche in questa piccola concessione, se pensiamo, di pubblicare il foglio federale anche in italiano. Maurizio Binaghi ha studiato molto bene questa parentesi con Roberto Sala, la cosiddetta frontiera contesa. Senz'altro è un fattore importante. D'altro canto, il secondo importante fattore è proprio la costruzione dello Stato federale, ossia gli eventi di guerra hanno gonfiato enormemente l'amministrazione federale, che da 2-3 mila unità passa a 7-8-9 mila verso la fine degli anni 15-16-17, e questo provoca evidentemente anche una ristrutturazione interna con riorganizzazione dei dipartimenti, con una serie di accorgimenti anche amministrativi ai quali evidentemente la Cancelleria federale non sfugge, anzi vorrei quasi dire che è forse tra i primi elementi amministrativi che si ristruttura. A questa evoluzione appartiene anche il rafforzamento dello statuto della lingua italiana.
Verio Pini, leggendo il suo studio, si nota un certo attivismo, e questo è abbastanza logico, da parte delle autorità ticinesi. Meno presente è invece il Grigioni, cantone dove la lingua italiana è lingua ufficiale. A cosa è dovuto questa posizione tiepida nei confronti della lingua italiana? Lei ha una spiegazione?
Beh, una spiegazione parziale, o perlomeno alcuni elementi di spiegazione. Anzitutto, la passione di questa discussione, i toni più vivi, si sviluppano in Ticino. Quindi probabilmente, vorrei dire, dal profilo Grigioni italiano c'è stato un momento di interesse, di osservazione che ha contribuito poi a costruire una consapevolezza. Non dimentichiamo che la progressione italiana nasce proprio nel 1918, quindi siamo esattamente nello stesso moto di pensiero. Si afferma di nuovo, anche un pochino a rimorchio di questa maggiore intraprendenza da parte del Ticino, verso gli anni 30. Negli anni 30 il Ticino rivendica, per tutta una serie di ragioni che sarebbe forse un po', diciamo, complicato evocare in pochi minuti, comunque per molte ragioni chiede un forte sostegno finanziario da parte di Berna e lo ottiene nel 1930. Subito dopo, imitando questo esempio, non solo i risultati ottenuti che potevano far gola, ma anche proprio nello stesso ordine di idee, anche il Canton Grigioni rivendica un sussidio, un aiuto alla cultura italiana analogo, e poi poco dopo si sviluppa tutto il capitolo interessantissimo dell'emancipazione sul piano anche proprio dello statuto del romancio, sul piano delle lingue nazionali. Si svilupperà e si amplierà questa riflessione con due grandi fattori molto utili e tra l'altro vorrei dire anche attuali, se si pensa a quando sta succedendo ora, ossia un ruolo molto importante dei media, della radio in particolare, della televisione che seguirà, ma della radio in particolare, che negli anni 30 contribuisce in modo veramente determinante ad avvicinare l'italianità a Berna e viceversa. Sviluppa, partecipa a questa sensibilizzazione che porterà poi a una serie anche di altri passi proprio a sostegno delle culture minoritarie.
Vario Pini, in questi 100 anni ci sono state molte tappe importanti, difatti lei suddivide il suo studio in 3 parti che cercano un po' di ripercorrere questo percorso. Mi vorrei però soffermare sull'ultima tappa, dove grazie anche alle nuove tecnologie, grazie anche a una maggiore sensibilità, le cose da un punto di vista almeno amministrativo stanno andando molto meglio, cioè mi sembra che si siano stati fatti passi da giganti in questi ultimi decenni.
Assolutamente, passi da giganti. Diciamo che gli anni 80 hanno anzitutto modificato nuovamente per una terza volta, vorrei dire una terza tappa, proprio la taglia di tutta l'organizzazione amministrativa federale, ossia si sono raggiunte delle cifre prima non pensabili, quindi 30-35 mila collaboratori, un grande cambiamento di società, questo già verso l'inizio degli anni 80. Questo ha portato a ripensamenti, ha portato di nuovo a ristrutturazioni, quindi uno sguardo proprio innovativo volto non solo a rendere più efficace ma anche a modernizzare sul piano informatico l'amministrazione. In questo ordine di idee si sviluppano evidentemente delle riflessioni importanti tanto nell'amministrazione quanto nel mondo accademico, se lei ricorda ad esempio il piano di ricerca 21 sull'identità della Svizzera, l'identità culturale e linguistica. Queste riflessioni portano a 3 decisioni importanti che cadono quasi contemporaneamente. Nel 1990 il Consiglio federale adotta una serie di raccomandazioni del rapporto McKinsey per ristrutturare tutto l'insieme dei servizi linguistici, accanto a grandi altre riforme e ristrutturazioni dell'amministrazione. L'anno seguente, sotto la spinta di Flavio Cotti, che era presente in Consiglio federale a quel momento, deciderà anche la parificazione dell'italiano alle altre 2 lingue ufficiali, proprio nello sviluppo quantitativo, triplicando quasi gli effettivi nel giro di poco più di un decennio. E una terza riforma molto importante, che forse è poco nota dal grande pubblico o comunque all'esterno, è la prima informatizzazione all'interno dell'amministrazione federale, la creazione di una sorta di piattaforma informatica che, diciamo, accompagna tutto l'iter legislativo, e questo nelle 3 lingue ufficiali. Quindi anche questo dato di fatto prettamente tecnico ha aiutato all'emancipazione dello Statuto dell'Italiano. Accanto a questo, penso che non ho bisogno di ricordare tutta la riflessione legata alla nuova formulazione dell'articolo 116 della Costituzione negli anni 90, votato dal popolo nel 1996 e accompagnato anche da una serie di gesti estremamente significativi e importanti sul piano internazionale, ossia l'adozione di 3, in realtà devo vorrei dire quasi 4 testi importanti: la Carta sulle lingue minoritarie, la Convenzione sulla diversità culturale che seguirà poco dopo nel 2005. Ecco, questo ha dato una, diciamo così, una veste definitiva, un rafforzamento del quadro normativo assolutamente impensabile 30 anni prima.
Verio Pini, lei citava Flavio Cotti, questo conferma l'importanza della presenza di un consigliere federale di lingua e di cultura italiana per quello che riguarda la difesa dell'italiano all'interno dell'amministrazione.
Senza ombra di dubbio. Questo è vero nel 1917, con la presenza di Giuseppe Motta e di tutta una sorta di partecipazione sui due lati, sul Ticino e sulla Berna federale, proprio nell'accompagnare la prima decisione di cui abbiamo parlato. È vero negli anni 70, quando avviene la vera e propria emancipazione dallo statuto dell'italiano sul piano tecnico-giuridico, in Parlamento e nell'esecutivo, in presenza prima di Lepori e subito dopo al momento di altre realizzazioni interne di Nello Ceglio all'inizio degli anni 70, ed è vero a maggior ragione nella terza fase, con una presenza multipla, vorrei dire. Avevamo nel contempo un consigliere federale, Flavio Cotti, un vice cancelliere di lingua italiana, Achille Casanova, e un cancelliere che aveva seguito tutto questo iter come vice cancelliere e poi è diventato cancelliere latino, François Couchepin. Quindi c'era una costellazione anche particolarmente sensibile a tutta questa tematica delle lingue. Però, come sempre, non è mai un solo fattore che è determinante, è l'insieme delle cose che fa evolvere anche magari rapidamente le cose. E in quel momento, come le ho detto, c'era anche tutto un ripensamento che concerneva non soltanto lo statuto della lingua italiana, ma l'insieme dell'amministrazione federale.
Verio Pini, per quello che riguarda la lingua italiana, siamo, diciamo, sulla buona via, non si può desiderare molto di più rispetto a quello che c'è, però ecco, si parla con insistenza anche di una maggiore presenza della Svizzera latina all'interno dell'amministrazione federale.
Quel che sicuramente è sempre deficitario è l'elemento qualitativo, ossia una rappresentanza in ranghi, in posizioni, in posti chiave, in posti importanti. Quel che invece vorrei aggiungere è il miglioramento, il rafforzamento delle competenze linguistiche individuali. Questa è veramente una delle sfide per gli anni a venire. Abbiamo e viviamo una società multiculturale caratterizzata da grande mobilità, caratterizzata da misure più o meno elevate di globalizzazione. La conoscenza di più lingue per noi come svizzeri è indispensabile per dialogare non solo con i nostri paesi limitrofi, ma anche proprio sul piano più largo. E questo evidentemente l'ha individuato con molta chiarezza anche il Parlamento, chiedendo con l'ultimissima modifica di ordinanza del 2014 proprio questo, ossia un progressivo ma ambizioso aumento del plurilinguismo individuale, detto in tutte lettere, anche pagato dallo Stato, ossia lo Stato, l'amministrazione federale fa grandi sforzi per migliorare, proprio per dare la possibilità di migliorare a costi del datore di lavoro le competenze linguistiche individuali.
D'altronde questo è quello che diceva più di 200 anni fa il Vodese Larp, che era segretario dello zar Alessandro I e amico anche dello zar.
Beh, vedo che lei ha letto con attenzione il libro, che si conclude effettivamente con questa citazione per certi aspetti strabiliante, se si pensa in chiave di lucidità e di lungimiranza da uno dei, diciamo, dei pensatori più appassionati della Repubblica Helvetica.